ti aspetti.
E una buonasera, bentrovati, benvenuti a K per una nuova puntata insieme. Al microfono con voi Natascia Fioretti, staremo insieme fino alle 18.30. E oggi, martedì 5 maggio, apriremo con la 20ª edizione di Chiasso Letteraria. Lo faremo anticipando uno degli eventi più attesi di questa edizione tonda, che aprirà domani 6 maggio con un omaggio ad uno degli amici del festival, Goffredo Fofi, e che tra gli eventi più attesi vede lo spettacolo che andrà in scena giovedì sera al Cinema Teatro di Chiasso, Crescere la guerra, questo è il titolo, uno spettacolo di e con Francesca Mannocchi. Metteremo dei biglietti in palio, dunque state pronti con il nostro numero WhatsApp e sarà la nostra pagina di apertura, dunque tra poco. Continueremo poi la nostra puntata di K di questa sera sgranocchiando Anacardi, lo faremo con il germanista Michele Cometa, lui è promotore e protagonista di un ciclo all'Usi che racconta la storia e la guerra attraverso le fotografie, e questa sera c'è la terza lezione pubblica, si inizia alle 17.30, il titolo del ciclo è Le menzogne della guerra, letteratura e fotografia. Scopriremo con Michele Cometa invece di che cosa si parlerà questa sera a partire dalle 17.30 all'Usi. Andremo poi dietro le quinte di Falò, che va in onda questa sera, e lo faremo con la collega Daniela Fabello. Per i consigli, rigorosamente con la K e rigorosamente di martedì, avremo nostra ospite come sempre Alice Tognacci, con lei parleremo di caffè, e chiuderemo poi invece in bellezza la nostra puntata con Pietro Montorfani, con lui andremo in Qatar sulle tracce di una biblioteca luganese. Iniziamo come sempre in bellezza con la musica di Rete 2 scelta dal nostro Corrado Antonini, e questa sera apriamo con Elida Almeida, cantante capoverdiana, e con la sua Già Mogia, brano del 2017.
Canhas por tamor e quem chegari nunca sabe flor pra onde quem passa. Volta pra casa, caminhos tão longe. Bata, prende, trago um fundo. Existe, não fazia um rolo. Mostrar o onde tá vendendo. Uma me solta e fica perdendo. Bata, prende, trago um fundo. Existe, não fazia um rolo. Mostrar o onde tá vendendo. Uma me solta e fica perdendo. Nós estamos no bar. Canhos pergunta amor e quem chega ali nunca sabe flau pra onde quem passa. Um corda espantar o li. Que volta pra casa, caminhos tão longe. Bata, prende, trago um fumo. Existe, não fazia um rolo. Mostrar onde tá vendendo. Uma missão que fica perdendo. Bata, prende, trago um fumo. Existe, não fazia um rolo. Mostrar onde tá vendendo. Uma missão que fica perdendo.
Droga e ilusão, de onde é, ilusão, de onde é, ilusão, de onde é, eleva um sopa.
perdição. Já era ilusão. Já e levantou pra perdição.
Crescere la guerra, il titolo dello spettacolo di e con Francesca Mannocchi, che andrà in scena giovedì 7 maggio alle 20.45 al Cinemateatro di Chiasso. È uno degli eventi più attesi della 20ª edizione di Chiasso Letteraria, che apre domani. Noi abbiamo la fortuna di poterne parlare proprio con lei. Francesca Mannocchi, buonasera e bentrovata.
Buonasera, buonasera a voi e agli ascoltatori, grazie dell'invito.
Francesca Mannocchi, lo ricordo, giornalista, scrittrice, documentarista, collabora con tante diverse e autorevoli testate, dal Guardian all'Espresso al Jazeera, si occupa in particolare di migrazioni e di guerre e da tempo ci ha abituato ai suoi reportage dai luoghi caldi, dalle aree di crisi, dall'Iraq alla Libia, al Libano, la Siria, anche l'Ucraina naturalmente, ora la Palestina e Israele. E, Francesca Mannocchi, dal giornalismo al quale noi siamo abituati, in questa occasione passiamo ad una pièce teatrale, ad uno spettacolo a teatro. Come è avvenuto questo passaggio?
Ma è stato per me addirittura un passaggio abbastanza naturale.
La sentiamo male.
Naturale.
Ecco, l'abbiamo sentita meglio. Poco. Sì, magari se può riprendere dall'inizio.
Sì, per me è stato un passaggio naturale, nel senso che la poesia e il teatro hanno sempre fatto parte, diciamo, del mio bagaglio, ma anche, diciamo, del bagaglio culturale, ma anche del bagaglio fisico quando viaggio nei luoghi che racconto. Dunque, questo poema, poi portato in scena con la musica di Rodrigo d'Erasmo, nasce in verità da molte riflessioni che sono rimaste per tanti anni sui miei taccuini dei viaggi che ho fatto in tanti luoghi di migrazioni e in tanti luoghi di conflitto, accompagnati poi dai racconti veri delle storie che ho incontrato in paesi molto diversi tra loro, che racconto sotto forma di monologhi accompagnati dalle voci vere e dalle immagini vere delle vite che racconto.
Quindi qui abbiamo già messo l'accento, allora innanzitutto sull'importanza delle parole che valgono tanto nel giornalismo quanto anche in questo spettacolo, ma quanto anche, lei diceva, del poema, perché c'è anche questa pubblicazione che è uscita per Einaudi con lo stesso titolo.
Sì, la pièce che portiamo in scena con Rodrigo d'Erasmo è una riduzione di quel testo, di questo appunto lungo poema che è Crescere la guerra, con una virgola al centro che è quasi più importante delle parole che compongono il titolo, perché è un segno di sospensione, una sospensione che ho chiesto a me nella riflessione sulla lingua che uso per raccontare il mondo, e una riflessione che chiedo a chi ci ascolta.
Quindi una riflessione sulla lingua, infatti lei in questo poema dice anche: perché ogni guerra nasce anche da ciò che non siamo stati capaci di proteggere, e ogni pace si costruisce a partire da ciò che decidiamo di vedere. Quindi qui possiamo anche dire che al di là dell'esperienza, del lavoro giornalistico che la connota, c'è anche uno sguardo profondamente umano.
C'è uno sguardo e un ascolto profondamente umano, perché tutto quello poco o tanto che sia che ho imparato dei conflitti, ma di più nei conflitti dell'animo umano, me l'hanno insegnato i civili, non me l'hanno insegnato gli apparati che detenevano e detengono il potere, me l'hanno insegnato le persone comuni che mi hanno accolto, che mi hanno rifiutato, che mi hanno regalato i loro lutti e le loro gioie. Quindi se c'è stata un'educazione alla grammatica della guerra, è arrivata dalle persone comuni.
Un'educazione alla grammatica della guerra. E senta, Francesca Mannocchi, pensando agli scenari di oggi, ai tanti luoghi caldi dai quali lei racconta, e dovesse pensare un po', come dire, volgere lo sguardo indietro, visto che lei da tempo, ecco, si occupa di guerra, c'è qualche differenza oggi rispetto al passato per lei, dal suo punto di vista, dalla sua esperienza?
Io ho molto rifletto sempre molto sulle formule che mi sembrano un po' sature. Allora, una delle formule che mi sembra un po' svuotata è quando raccontiamo tante storie dai fronti di guerra, che dicono l'opinione pubblica è satura di storie di dolore. Ecco, io questo non lo credo vero. Io credo che credo da un lato che se l'opinione pubblica si satura vuol dire che noi narratori raccontiamo male, punto primo. Secondo, io non penso che ci sia un deficit di emotività o di empatia, penso che ci sia un problema di attenzione e questo sicuramente è cambiato rispetto a 15 anni fa e rispetto a 10 anni fa. Naturalmente non è mia intenzione crocifiggere le svolte tecnologiche, ma certamente riconoscerne un'influenza. Non c'è dubbio che i cambiamenti velocissimi e rapidissimi tecnologici, sia nel racconto delle guerre sia in come le guerre si fanno, le strategie della guerra, le tattiche sono cambiate enormemente negli ultimi anni, ma anche solo se guardiamo la guerra in Ucraina, la guerra che si combatteva nel 2022 non è la guerra che si combatte oggi a 4 anni di distanza, e questo naturalmente modifica la narrazione e di conseguenza modifica la percezione che gli spettatori e gli ascoltatori hanno delle guerre.
Senta, in questo racconto che portate in scena, l'abbiamo detto, l'importanza delle parole, abbiamo parlato dell'educazione grammaticale alla guerra, un altro importante componente, elemento è la musica. C'è Rodrigo D'Erasmo che ha lavorato con lei a questo spettacolo.
Allora, l'incontro con Rodrigo, che è stato un incontro, direi, un'alchimia, perché ci conoscevamo, ci stimavamo molto prima, ma non avevamo mai lavorato assieme. E devo dire che sono un po' quegli incontri magici per cui io ho proposto un racconto e non ho dovuto aggiungere una parola per spiegare ciò che immaginavo avrebbe dovuto accompagnare questi racconti. E ci tengo veramente a menzionare questo perché Rodrigo ha saputo come essere presente e come essere assente con la musica e questo non è mai scontato da parte di un artista, è segno di una grande maturità artistica.
Allora, l'occasione per scoprire la musica di Rodrigo D'Erasmo, ma naturalmente nell'insieme di questo più ampio spettacolo, Crescere la guerra, si potrà scoprirlo giovedì 7 maggio alle 20:45 al Cinema Teatro Chiasso. Noi mettiamo in palio 6 biglietti, scriveteci a partire da ora al numero WhatsApp di Rete 2 079-382-6765. I biglietti per lo spettacolo distribuiti in questa trasmissione sono stati offerti da Associazione Chiasso Letteraria. Francesca Mannocchi, è stato un grande piacere, grazie per essere stata con noi.
Anche per me, grazie a voi.
Buon lavoro.
Buon lavoro, grazie.
Solté la coleta, quería ir de blanco y fui de violeta. La arena que en tus manos la sujetas, resbala de tus puños y la quieta. Mejor hablar ahora que callarme para siempre. Y puedo decir que estoy en paz por mi lado. No sé. Borrachera ni flores, ya no habrá nadie que bendiga un amor que en verdad desconoce. Grabé tu nombre en mis costillas, pero mi corazón.
E sono le 17:15 minuti qui a K ed è tempo dei nostri anacardi e continuiamo anche a parlare di guerra, ma lo facciamo in altro modo, prendendo spunto da una serie di lezioni pubbliche in corso all'USI, un ciclo di lezioni che è già iniziato. Questa sera c'è il terzo appuntamento. Allora intanto ricordo il titolo generale: Le menzogne della guerra, letteratura e fotografia. È un ciclo di lezioni pubbliche promosso da Michele Cometa e questa sera, tra pochissimo, alle 17:30 inizia il terzo appuntamento. E noi abbiamo la fortuna di poterne parlare proprio con il professore Michele Cometa. Buonasera, ben trovato a Rete 2.
Buonasera, buonasera.
Allora, il titolo di questa sera della lezione pubblica è Kriegsfieber da Ernst Jünger a Bertolt Brecht. Allora, prima di entrare nel merito della serata, teniamo magari uno sguardo ampio sul ciclo di lezioni. Qual è stata, Michele Cometa, la sua idea di partenza?
Beh, all'inizio si trattava di un lavoro sulla letteratura tedesca, nel senso che nella letteratura tedesca ci sono una serie di fototesti, cioè di combinazione di testi letterari ed immagini particolarmente significativi, anche e soprattutto come elaborazione delle varie guerre del Novecento. Il titolo Kriegsfieber vuol dire l'ABC della guerra, si traduce così normalmente, quindi un breviario minimo per discutere della guerra. Purtroppo mi sono reso conto che questo lavoro ha smesso di essere un lavoro erudito in cui si discuteva di letteratura tedesca, perché quello che si trova in questi fototesti è esattamente quello che sta succedendo in questi giorni. Le menzogne della guerra, in tutti i sensi, diciamo, sono tornate, ahimè, alla ribalta. E il lavoro che hanno fatto Brecht, e dopo di lui moltissimi altri, perché c'è proprio una serie di Kriegsfieber, è un lavoro appunto sulla propaganda di guerra. E quindi mi sono improvvisamente ritrovato, no? Ero partito con un semplice lavoro del letterato, della storia della letteratura, e mi sono dovuto rendere conto che questi testi parlano a noi e dicono esattamente le stesse cose che dicevano nella prima guerra mondiale, nella seconda guerra mondiale, nella guerra nel Vietnam e via discorrendo, fino alle guerre ovviamente in Iraq e oggi in Iran. La guerra ha una strumentazione fin dagli inizi del Novecento fondamentale che si chiama propaganda, e quindi questo è un mini corso, diciamo, alla fine su che cosa significa la propaganda e soprattutto come attraverso la letteratura si combatte la propaganda.
E infatti, parlando di Kriegsfieber, viene in mente, ma lei lo diceva perché appunto poi Bertolt Brecht, uno dei protagonisti della lezione pubblica di questa sera, che lui aveva proprio pubblicato, credo, un anno prima della sua morte, ecco, questo manuale contro la guerra.
E lui lavorò veramente 10 anni, 15 anni su questo manuale, manualetto, diciamo. Ovviamente la parola Fibel fa anche rima con, ha anche a che fare con Bibel, cioè con Bibbia, quindi diciamo assume un valore anche un po' più alto del semplice sussidiario, diciamo, contro la guerra. E Brecht ci lavorò tantissimo, fece moltissime edizioni, ritagliando con le sue mani le fotografie che intendeva mettere in discussione, perché poi il lavoro è fatto così, cioè c'è un'immagine anche di propaganda, chiaramente, in quel caso ovviamente della Seconda Guerra Mondiale, e poi un piccolo epigramma che appunto fa vedere come quella immagine mente, e senza quel testo può diventare un'immagine aggressiva. È quello che succede oggi, esattamente quello che stiamo vivendo in qualche modo. Presto la letteratura dovrà ricominciare a scrivere Kriegsfibel, cioè cominciare a smontare le menzogne della propaganda di guerra.
E sarà più difficile però, perché se pensiamo alle immagini oggi, a quante ne vengono prodotte, con quale alta tecnologia, rispetto al passato, qui sicuramente la sfida sarà più grande.
Eh sì, però in fondo il rapporto tra testo e immagine è una delle più antiche ossessioni dell'Occidente. In realtà non abbiamo fatto altro, diciamo, adesso ovviamente è un paradosso, esagero, che mettere in relazione testo ed immagine e fare vedere come appunto questa relazione mette in crisi, lo diceva McLuhan, cioè il fondatore delle scienze della comunicazione, mette in crisi la narcosi nella quale caschiamo se guardiamo solo immagini o se guardiamo o se leggiamo solo testi. Il conflitto fra i due media produce quella scintilla critica in cui è possibile mettere in crisi ciò che c'è nell'immagine, ma anche mettere in crisi ciò che c'è nel testo. Quindi io credo che il lavoro ci sarà, naturalmente cambiano i media, oggi dobbiamo guardare a Instagram piuttosto che a una semplice fotografia, ma alla fine che cos'è Instagram se non il rapporto fra un post,
è
cioè
un testo.
Un'immagine è un testo. E quindi le tecniche, diciamo, ahimè, bisogna dirlo, sono sempre le stesse, e quel che è peggio, i temi sono sempre gli stessi.
Eh sì, questo è vero. Michele Cometa, noi la lasciamo andare perché tra pochissimo inizia la sua lezione pubblica, ma lo vogliamo ricordare. Allora, questa sera si parla di Kriegsfibel da Ernst Jünger a Bertolt Brecht. Si inizia alle 17.30. L'appuntamento è al Palazzo Rosso dell'USI, Campus Ovest. Michele Cometa, allora buona lezione e a risentirci presto.
Grazie.
that won't cop out when there's danger all about.
Shut.
Right on. You see, this cat Chef is a bad mother.
Shut your mouth.
What I'm talking about, Chef?
Well, we can do it.
He's a complicated man, but no one understands him but his woman.
John Chef.
Minuti qui a K era Isaac Hayes con Theme from Shaft, brano tratto dal celebre tema e film Shaft di Gordon Parks. Correva l'anno 1971 e in tanti ci state scrivendo per i biglietti dello spettacolo di giovedì 7 maggio al Cinemateatro Chiasso, Crescere la guerra, di e con Francesca Mannocchi. Vi risponderemo a breve, intanto proseguiamo in musica con Skip Martin e Riff Blues Theme.
Se no cosa cambia, sudato lo schermo, che già lo devo riattumare. Mi studio bene i cori per andarmene a tifare, e non so per quale prodigio, ma vi vorrei fare notare che se ulula allo stadio pure un fascio sa cantare.
Ed era la voce del cantante siracusano Marco Castello con questo brano Narrazione, tratto dall'album Pezzi della Sera, album del 2024. 17:37 minuti qui a Kappa, al microfono con voi Natasha Fioretti, staremo insieme fino alle 18:30. Adesso vogliamo darvi qualche anticipazione della puntata di Falò che andrà in onda questa sera alle 20:40 sulla 1. Si parlerà di lavoro uguale, stipendio diverso, e per parlarne mi ha raggiunta in studio la collega Daniela Fabello. Buonasera e bentrovata.
Buonasera Natasha, grazie per l'invito. Allora, si parla di un servizio che andrà in onda appunto questa sera a Falò, ed è un servizio sulla disparità salariale che è nato con l'idea di fare una fotografia della situazione. Mi sono chiesta a che punto siamo in Svizzera e in Ticino con la parità salariale oggi, vedo già che ridi. Allora, intanto 30 anni fa è entrata in vigore la legge federale sulla parità, che sancisce il diritto di avere lo stesso stipendio per lo stesso lavoro o per un lavoro di uguale valore. A 30 anni di distanza ci siamo arrivati? Non ci siamo arrivati, sappiamo che non è così, però perlomeno siamo sulla buona strada. E poi come mai non ci siamo ancora arrivati? Allora, quindi in questo servizio si intrecciano storie di donne che hanno lottato per i propri diritti dopo essere state vittime di discriminazioni salariali, e poi abbiamo anche il punto di vista di esperte, di attiviste, così anche come naturalmente di esponenti del mondo imprenditoriale. E naturalmente tutto avviene in uno scambio di vedute, di opinioni e di valutazioni.
E di valutazioni. Ecco, dicevi delle varie voci che avete raccolto, le donne che avete intervistato raccontano discriminazioni molto simili tra loro. Qual è l'elemento che più ti ha colpita ascoltando le loro storie?
Sono storie terribilmente, direi, simili, però comunque ognuna diversa con le proprie caratteristiche. Intanto sono donne che hanno professioni diverse, in settori diversi. Abbiamo una cameriera, una dottoressa, un'impiegata. Questo per dire che la tematica della disparità salariale attraversa tutti i settori professionali. E poi c'è il fatto che in realtà la discriminazione salariale spesso è una punta dell'iceberg, perché è soltanto un aspetto di diversi tipi di discriminazioni che una donna vive quando è confrontata con questo problema. Quindi è solo un aspetto. E personalmente ci sono almeno due cose, in realtà forse anche un po' di più, che mi hanno colpito. Intanto che bisogna spesso ancora battersi con una grande pervicacia per un diritto che in realtà sarebbe sancito dalla legge. E poi che spesso, anche quando si denuncia, poi si diventa vittime di minacce o di vendette, e queste che abbiamo raccolto sono davvero storie incredibili e davvero poco edificanti.
E dicevamo delle diverse discriminazioni, ma teniamo il focus sulla disparità salariale. C'è questa disparità salariale anche non spiegata. Che cos'è e cosa rivela davvero del mercato del lavoro svizzero e naturalmente del nostro mercato del lavoro ticinese?
Allora, queste sono le due domande centrali ed è difficile cercare di essere sintetici e chiari. Intanto ho preso i dati dell'Ufficio Federale di Statistica e anche dell'Ufficio Cantonale di Statistica, che sono i dati ufficiali, che sono basati, devo dirlo, sul salario medio, che è l'indicatore considerato quello migliore per fare questo tipo di analisi. Questo è importante. I dati di cui disponiamo oggi a livello federale sono quelli del 2022, aspettiamo fra qualche mese quelli del 24, un po' più aggiornati. Comunque, i dati del 2022 dicono che le donne guadagnano il 16,2% in meno degli uomini sul salario medio, che in sé vuol dire ancora poco, però quando si traduce in franchi, allora si capisce un po' di più di cosa parliamo. Sarebbero 1.364 franchi in meno, non all'anno, ma al mese. Allora, circa la metà di questo divario è considerato nelle statistiche non spiegato, il che significa che le lavoratrici guadagnano meno dei loro colleghi uomini per motivi che non si spiegano, non si capisce il perché. Ed è lì che si annida appunto la possibile discriminazione salariale di genere. Anche qui, detto in cifre, per motivi non spiegati, le donne guadagnano in media, in Svizzera, 657 franchi lordi in meno al mese sul salario medio. Il che significa, se facciamo un conto, che sono circa 8.000 franchi all'anno. Queste sono cifre che stupiscono molti, sono più alte di quanto molti si immaginino e di quanto si immaginano le stesse donne. E poi c'è il caso ticinese, che è ancora diverso. E che cosa è emerso qui? È emerso che se in Svizzera la metà circa del divario salariale è dovuto a motivi non spiegati, in Ticino è quasi la totalità.
Quindi preoccupante, perché come se ci fosse una zona grigia che non si riesce a fotografare.
Una zona molto ampia, grigia. Siamo oltre il 90% non spiegato nel 22, e nel 24, qui abbiamo le cifre a livello cantonale, era ancora comunque dell'83%. Poi mi domandavi cosa rivela del mercato questa disparità salariale non spiegata. Diciamo che sicuramente rivela un aspetto di discriminazione di cui probabilmente si parla troppo poco e di cui appunto a volte non si ha nemmeno coscienza, e nemmeno le donne.
Le donne. E, ecco, pensando, abbiamo prima parlato anche della legge che in realtà sancisce o sancirebbe, no, l'uguale diritto, la parità anche salariale. Quali sono allora secondo te gli ostacoli oggi principali che impediscono, ecco, la legge sulla parità di essere poi applicata in modo efficace, se poi alla fine abbiamo questa zona grigia enorme?
Esatto. Qui non so se sia un problema di applicazione della legge federale sulla parità oppure di efficacia stessa della legge, perché così com'è attualmente questa legge, che è entrata appunto, come dicevamo, in vigore già 30 anni fa, quindi c'è un certo rodaggio, beh, questa legge sembra quasi avere più un valore di enunciazione che di
pratico.
Protezione vera e propria. Poi ci sono diversi esperti ed esperte che ritengono che a questo punto sia il momento di, se non altro, rinforzarla. Per esempio, si potrebbero introdurre sanzioni per le aziende che non rispettano la parità salariale, poi c'è chi chiede più trasparenza sui salari o ancora altre misure, e poi ci sono gli imprenditori dall'altra parte che invece sono dell'opinione che si debba invece continuare così come si è fatto finora, ossia con un dialogo, con il dialogo con le autorità, con la controparte, e continuare con il principio della fiducia, quindi non creare nuove costrizioni che a loro avviso non porterebbero a nulla.
E in conclusione, dunque, una puntata che va a fondo di questa tematica, di cui si parla purtroppo spesso, perché insomma la disparità salariale è un tema attuale e si torna a parlarne spesso proprio perché insomma qualcosa si dovrebbe fare per riuscire a migliorare la situazione. E tu, Daniela, sei ottimista o pessimista rispetto poi ad un concreto miglioramento, e quali passi, magari anche alla luce, ecco, di quello che avete raccolto, delle varie esperienze, delle varie voci, dovrebbero essere realizzati secondo te in modo efficace nel breve periodo?
Io parto sempre dai dati.
Beh, importante.
La disparità salariale, va detto, si sta assottigliando nel tempo, questo va riconosciuto. 10 anni fa eravamo attorno al 20% di salario, di divario salariale, oggi siamo appunto attorno al 16%. Poi sì, e anche lì, se si fa un calcolo, vuol dire che ogni anno in media si scende di 0,5 punto percentuale, che in realtà non è moltissimo, e quindi tutto va molto a rilento, però comunque va bene, qualcosa sta cambiando. Poi ci sono anche le donne, che sono sempre più formate in certi settori, anche più degli uomini, e anche questo porta a un cambiamento. Il problema è che questa attesa per la piena parità costa alle donne parecchi soldi, parecchio guadagno in meno. Il che poi porta ad avere anche meno soldi per la vecchiaia, quindi il problema si ripercuote anche sul futuro, non finisce quando si finisce di lavorare. Passi concreti non sta a me a dirli. Mettere mano alla legge per la parità per molti è la strada maestra, sensibilizzare le aziende anche. Chi si dice ottimista ritiene che la piena parità salariale sarà musica di un futuro
prossimo,
benché molto molto lontano, prossimo no, e questi sono gli ottimisti. Invece i pessimisti ritengono che di questo passo forse non ci arriveremo mai.
Non ci arriveremo mai. Mi chiedo anche, soprattutto oggi, con tutte le trasformazioni che il mondo del lavoro, il mercato del lavoro già sta subendo e subirà ulteriormente con tutto con tutta l'innovazione tecnologica, no? che va a passi così rapidi, quindi sicuramente una fotografia in evoluzione. Ma per saperne di più, questa sera va in onda Falò alle 20:40 sulla 1, Lavoro uguale, stipendio diverso. Daniela Fabello, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi. Aggiungo ancora una cosa: in studio ci sarà un ospite, Maria Luisa Parodi, che è un'economista, che lavora a Equilab a Lugano, è una grandissima esperta di questo settore, ci potrà un po' chiarire il fenomeno. Grazie ancora.
Grazie Daniela.
cross that finish line when it's time. Oh yes, you got to run, run, run. Don't stop until you get that song. Oh, you know you got to run, run, run. Don't stop until you get there, get there. You got to run, run, run. Don't stop until you get this song. Hey, oh yes, you got to run, run, run. Don't stop until you get this song. Oh, you know you got to run, run, run. Don't stop until you get there, get there. Oh yes, you got to run, run, run. Oh yeah, you got to run, run, run. Oh yeah, you got to run, run, run. Better run, oh yeah, you got to run, run, run. Better run, you better run. Oh yeah, you got to run, run, run. Don't stop until you get that sun. Oh, you know you got to run, run, run. Don't stop until you get that sun. Hey, oh yes, you got to run, run, run. Don't stop until you get that sun. Oh, you know you got to run, run, run. Don't stop until you get there, get there.
Ed era Poké Lafarge con questo You Got to Run, 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 tratto dall'album Rumba Country del 2024, che ci ha portati alle 17:51 qui a K. Noi tra poco abbiamo i nostri pensieri in libertà. Ci arriviamo in musica con Cool Hand.
Açmadı gene göz.
E questa sera parliamo del Met Gala, tra gli appuntamenti più glamour e più attesi dell'anno in uno dei musei più belli al mondo. Nasce nel 1948 ufficialmente come Costume Institute Gala. A fondarlo fu la pubblicista di moda Eleanor Lambert, con l'idea allora di raccogliere fondi a favore del neonato Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York, celebrando l'apertura della mostra annuale del museo. Il primo evento fu una cena con biglietti da $50 riservata principalmente all'alta società e agli addetti ai lavori della moda. Inizialmente il gala si teneva in vari luoghi di Manhattan, tra cui il Waldorf Astoria, Central Park e la Rainbow Room. Oggi, per poter partecipare al gala, al Met Gala, bisogna ricevere l'invito della super diva Anna Wintour, ex direttrice di Vogue USA. È lei che decide chi c'è e chi non c'è. E un biglietto parte, pensate un po', da $75,000, non proprio bruscolini. L'idea è quella di creare un connubio tra arte e moda, o di far vedere quanto la moda sia arte. Poi, in alcuni casi ci si riesce, in altri meno. Intanto, sicuramente il buon gusto e l'eleganza non sempre spopolano o sono scontati. Vedi le sorelle Kardashian, una quest'anno vestita come la Venere di Milo, povera Venere, l'altra come Nike di Samotracia, però con la testa. Molto meglio Heidi Klum, molto più originale sicuramente nell'idea, ma anche sorprendente nella realizzazione finale. Una scultura vivente, si è mostrata come una scultura vivente ispirata al Cristo velato e alla Vestale velata, con un look estremo e così realistico che sembrava davvero marmo. C'è poi chi si è ispirato a Klim, a Van Gogh, chi come Bad Bunny, per citare un uomo, si è presentato con il cappello bianco, un vestito nero elegantissimo con tanto di bastone, grande eleganza, ma comunque con 50 anni in più. E poi Nicole Kidman con la figlia in un duo di piume e di lustrini, lei sempre giovane, sempre bellissima, elegante, ma sicuramente non originale come invece lo è stata Madonna, che in fatto di trasformismi, lo sappiamo, la sa lunga. Al Met Gala ha scelto di ispirarsi all'immaginario di Leonora Carrington e alla sua opera La Tentazione di Sant'Antonio, e con un dettaglio non insignificante, poi tutt'altro, il dettaglio del cappello, un lungo cappello nero lunghissimo sormontato da un vascello che si ispira sicuramente sempre a quest'opera, ma anche ad un cahier di moda francese del 1776 per le acconciature del tempo. Un'idea dal potenziale altissimo, dunque, con due grandi spunti di ispirazione che, tra le tante caratteristiche, hanno quella del colore, se pensiamo soprattutto a Leonora Carrington. Madonna invece ha optato per il total black, per il look total black, come spesso fa, il nero insomma è uno dei suoi colori, dei colori che più porta, e forse la riuscita poteva essere migliore. Detto questo, al di là delle piume, dei lustri, della moda e dell'arte, in questa edizione, lo sappiamo, c'era l'elefante nella stanza che rischiava di rovinare, se non la stanza, quantomeno la cristalleria. Ma sarebbe stato anche un bel segnale se così fosse andata. Invece a rompersi sono stati soltanto alcuni pezzi, forse pregiati, ma per il resto anche quest'anno l'edizione è andata come gli altri anni. L'elefante nella stanza naturalmente erano la coppia Bezos-Sanchez. Stando alle indiscrezioni, il patron di Amazon e sua moglie hanno finanziato l'evento con circa $10 milioni e il benestare della ex direttrice di Vogue, Anna Wintour. Diverse le defezioni da Meryl Streep a Zendaya, così declamavano i media ancora oggi, che poi Meryl Streep, a dire il vero, al Met Gala non c'è mai andata, quindi non è che proprio quest'anno abbia fatto la differenza. Casomai il segnale più forte, se proprio vogliamo trovarne uno, è stato quello dell'assenza del neo sindaco di New York, Zohra Mamdani. E per fortuna che un segnale forte c'è stato, ma diciamolo, lo star system potrebbe fare molto meglio di così. E però si sa, ai riflettori non si resiste, nemmeno per una sera, nemmeno in tempi cupi come questi. E lo abbiamo anche sentito in apertura questa sera, parlando di guerra, con Francesca Mannocchi. Eppure proprio di questi tempi sarebbe importante fare la differenza, rompere le righe, mandare segnali forti. Chissà, forse sarà per il prossimo anno.
And make 'em wanna rock with it. We bring the soul to A. And make 'em wanna rock with it. We bring the soul to A.
then make them wanna, then make them wanna, we bring the soul to A, then make them wanna rock with it, yo, we bring the soul to A. Then make them wanna, then make them wanna, we bring the soul to it, make them wanna rock with it. Spit stay gold, shine a Rogers at the nick of time. Look at the whole set, I've been working 5 to 9. Now it's time to ride the bottom, wrecking with the crew tonight. Ain't nothing stiff except the bass, rolling down the interstate. Make no mistake, we are not faded in Bombay. We making headway, through your city, through your place. Rapping gritty face to face, tracks from the mixtape. Back to a figure eight, future for the dictate. If you take it line by line, no telling what you will find. Haley and Khan, we are strange in our time. But focus on the mind, I'm sapiosexual body. Design. You looking mighty fine, you looking mighty tasty. I can see what you see, the truth in the booth be. And so we free, hint on the street, city to city B. I never sleep, I got somewhere to be. We bring the soul to it, and make them wanna rock with it. We bring the soul to it, then make them wanna, then make them wanna. We bring the soul to it, then make them wanna, then make them wanna. Yo, we bring the soul to it, then make them wanna, then make them wanna. Yo, get a vision, get a quest, get a wish for the best, the next, no contest. Make them wanna rep. That the mat with your facts make you a fly catch. Get ill on the mic, now make them sick, make them wanna butt. Tell them get it right when they get to writing. Now they gon' get it when you get back. Drop them with a sneak attack. Get her a body bag, get her a calculator. Counting up denominators, all the geeks are masturbators, feeling on themselves. It gets real. Trying to live an artist's life and trying to get paid to pipe. Trying to get by while these other cats get signed. Get you an alibi, talking at an alibi. Get you an elevator, pen to paper, make a better mouth to make it wetter. Get to a rip the other rhyme. Cause when it's home time, you gon' wanna be the one on the incline. Yo, realign everything already defined. Change the minds and cowards cut up in prime time. So get you elevated, hop off the respirator. It's never an hour later, pursue the hits of Vader. Craters under the carpet, I'm up the cowards and cockpits. I came to murder the market. I came to, yo. We bring the soul to A, then make them wanna, then make them wanna. We bring the soul to A, we bring the soul to A. Then make them wanna, then make them wanna, yo. Then make them wanna, then make them wanna, yo. We bring the soul to A. Make them wanna rock with it. We bring a soul to A. Then make them wanna, then make them wanna. We bring a soul to A. Then make them wanna, then make them wanna. We bring a soul to A. Then make them wanna, then make them wanna. We bring a soul to it. 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 We bring a soul to A. And make them wanna rock with it. We bring the soul to A. Then make them wanna, then make them wanna. We bring the soul to A. Then make them wanna, then make them wanna. We bring the soul to A. Then make them wanna, then make them wanna. We make you want to rock. We make you want to rock. We make you wanna rock with it. We bring the soul to A. We make you wanna rock with it. We bring the soul to A. We bring the soul to A.
E il ritmo è servito qui a K alle 18:04. Abbiamo iniziato la nostra terza mezz'ora insieme con questo brano ricco di ritmo, We Bring the Soul to It, ed erano Benjamin Boone e Fahita Hicks con questo brano del 2023, brano che ci ha portati al nostro appuntamento, lo dicevo, oggi è martedì, al nostro appuntamento del martedì con la nostra Alice Tognacci. Buonasera Alice, ben trovata.
Ciao Natasha e buonasera a chi ci ascolta.
Allora, intanto vedo Alice, mandiamo anche la sigla che la dimentico sempre. Ascoltiamola.
K.
Ecco, perché il ritmo ce l'avevamo, ma anche la sigla, la sigla ha il suo perché. E abbiamo iniziato con ritmo, quindi ci siamo pronti, ma c'è qualcosa che magari ci può dare ancora un pochino di ritmo in più, è il caffè. E ci chiediamo, ma il caffè, Alice Tognacci, davvero migliora l'umore? Io sono dell'idea che sì, soprattutto se poi lo prendiamo anche nel bar giusto. Ma intanto, vediamo un po' in Svizzera cosa succede. Ne beviamo tanto o poco di caffè?
Ma guarda, intanto già forse quando abbiamo deciso di parlare di caffè, Natascia, tu eri molto felice.
Diciamolo.
Diciamolo subito. Ma anche perché ti ho detto, magari andiamo a sfatare qualche mito. E forse uno dei primi è proprio questo, Natascia, perché da una ricerca degli ultimi mesi è uscito che gli svizzeri bevono più caffè rispetto agli italiani e ai francesi. Quindi siamo su una media di 2 o 3 caffè al giorno rispetto agli italiani che ne bevono meno, quindi già questo, diciamo, è un mito che si sfata, no?
È un dato che ci piace anche.
È un dato che ci piace, ma soprattutto diciamo che oggi sfatiamo qualche mito e forse cambiamo anche il modo in cui percepiamo il caffè dopo questa chiacchierata, perché è vero che la caffeina funziona, Natascia, ma non come spesso crediamo.
Ecco.
Allora, partiamo dal fatto che il caffè, come dicevi tu, è amato sicuramente per il momento, no? È quel momento di relax che ci coccola, però è amato sicuramente ed è cercato perché gli si attribuisce una sorta di superpotere, no? Quello che è capace di svegliarci e darci quella sferzata necessaria. E la frase forse mattutina, senza caffè non funziono, non credo sia solo la mia. No?
Anche la mia. Lo zucchero, però, io lo dico, io ci metto il cucchino di zucchero anche se non si dovrebbe, il caffè andrebbe
male,
bevuto nero.
Ecco, però in realtà la caffeina ha sì un effetto concreto sul cervello, ma non crea energia dal nulla, cioè non ci dà effettivamente quella sferzata che crediamo di avere, ma ci aiuta semplicemente a percepire meno la stanchezza. Quindi in pratica il caffè non regala energia, ma maschera temporaneamente la stanchezza. E è interessante, Natascia, forse capire come funziona, perché senza entrare troppo in dettagli scientifici e tecnici, e cerco di fare il più possibile semplice, anzi dimmi se non sono chiara, è interessante capire che il nostro cervello, mentre siamo svegli, produce naturalmente una sostanza che è chiamata adenosina, che è conosciuta anche come molecola della stanchezza. Dunque, più passano le ore, più l'adenosina si accumula e quindi manda al cervello il segnale di stanchezza. La caffeina cosa fa? Essendo una sostanza che somiglia a questa molecola, a questa adenosina, va a occupare gli stessi suoi posti, quindi gli stessi recettori, ma senza attivare il segnale della stanchezza. Quindi è come se la caffeina rubasse il posto all'adenosina e le impedisse di svolgere il suo lavoro. E il risultato è che ci sentiamo sì più svegli e più reattivi, ma la stanchezza non è sparita. Il cervello semplicemente la percepisce meno e solo per il tempo, per qualche ora, cioè quanto effettivamente la caffeina rimane in circolo nel sangue.
Quindi insomma è un po' un'illusione, però
un'illusione.
C'è almeno l'umore, perché l'umore fa qualcosa il caffè, oppure anche quello in fondo non migliora grazie al caffè.
Ma allora, l'effetto della caffeina sull'umore esiste e lo testimoniano anche studi recenti, uno è proprio dell'anno scorso pubblicato da Scientific Reports e si attesta che effettivamente il consumo di caffeina è associato a un aumento delle emozioni positive, soprattutto in chi lo consuma occasionalmente e nelle prime ore di risveglio. Quindi già c'è un attimo
antes, no? Mi sono vista, per questo stavo ridendo, per un attimo ho visualizzato.
Ti ho visto anch'io. Perché, ecco, quindi la prima tazzina, in pratica, questo studio ci dice che la prima tazzina non è uguale per tutti, ecco. Perché dipende da quanto siamo abituati a bere caffè. Quindi per chi consuma caffè ogni tanto l'effetto è evidente, quindi c'è maggiore vigilanza, più attenzione e magari anche quella sensazione di buon umore. Per chi invece come noi beve caffè tutti i giorni, il primo caffè del mattino può funzionare in modo un po' diverso. E questo è proprio una questione di astinenza, cioè la scienza ci dice che siccome durante la notte passiamo molte ore senza caffeina, e al risveglio possono comparire quei piccoli sintomi da mancanza della sostanza, quindi appunto la sonnolenza, mal di testa, l'irritabilità. E in questi casi la tazzina non ci porta, diciamo anche qui non ci porta energia in più, semplicemente ci riporta a un livello normale di benessere, quindi non ci aggiunge benessere e ci porta energia, semplicemente ci ridà la sostanza per tornare normali e non avere esatto. quei sentori di astinenza.
Per ristabilire insomma quello che alla fine è il nostro equilibrio, che poi ognuno ha il suo equilibrio personale, no? Chi beve caffè quindi un certo tipo di equilibrio, chi no sta bene anche senza, ma quindi l'umore l'abbiamo detto, il fatto dell'energia anche, adesso però c'è il fatto che se si esagera col caffè comunque un po' ci si agita.
Questo è vero.
Allora, questo allora, c'è.
Purtroppo. Allora, chiaramente se si abusa del caffè, come mi viene da dire per tutti gli alimenti più buoni, chiaramente andiamo incontro a quello che non funziona, no? Quindi la caffeina rimane uno stimolante. Di conseguenza, attivando il sistema nervoso, cioè quella parte del nostro organismo che entra in funzione quando dobbiamo reagire a uno stress o a un pericolo, è chiaro che dopo un paio di caffè, soprattutto in quelle persone che non sono abituate, l'accelerazione del battito, la tensione o mani che tremano sono all'ordine del giorno, ecco. E, anche qui la dose conta molto. Secondo l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare siamo in ottica ancora giusta, diciamo, se rimaniamo nei 400 mg di caffeina al giorno, quindi parliamo di 4 tazzine di espresso in media.
Non male, sì.
Non male, non sono poche, è vero. Chiaramente, ripeto, dipende da persona a persona. E poi un'altra cosa che forse spesso ci dimentichiamo, Natasha, è il fatto che dipende anche da caffè a caffè, perché noi adesso parliamo di tazzine.
Certo.
E però oltre a dipendere da persona a persona, dipende anche che tipo di caffè si beve, se è un espresso, se è una moka, se è caffè in filtro. Quindi un espresso è più concentrato e si beve effettivamente in pochi millilitri, ma un caffè in filtro è sì meno concentrato, ma viene servito in tazze più grandi e può contenere quindi più caffeina totale.
Certo, e agita
anche
parecchio.
Questo. E agita, sì, agita di più. E anche questo, quando si parla di tazzine, ecco, è sempre una stima, ecco, una stima.
E Alice Tonia, adesso noi siamo in chiusura, ma visto che sono anche già le 18:13 minuti, questo non è proprio l'orario indicato per il caffè, ma spesso dopo cena un caffè ci sta, ma anche qui c'è un mito da sfatare, che se beviamo il caffè la sera poi non dormiamo.
Ma allora, no, questo è vero, nel senso che alcune persone, allora anche qui, alcune persone lo bevono e non hanno problemi, no? Io per esempio sono una di quelle, però la scienza ci dice che effettivamente la caffeina rimane in circolo dalle 2 alle 8 ore, quindi anche qui a dipendenza dalle persone, anche qui uno studio riportava che addirittura persone hanno avuto problemi fino a 6 ore prima di coricarsi, cioè problemi hanno avuto disturbi del sonno. Quindi, ecco, una cosa che si diceva, e lo dico da gastronoma che ha studiato il caffè, 10 anni fa dicevano che erano bufale perché effettivamente il sangue rimaneva, e il caffè nel sangue rimaneva 40 minuti. E invece la scienza oggi ci dice che non è così, dalle 2 alle 8 ore.
Dalle 2 alle 8 ore. Allora, come sempre, è stato un grandissimo piacere avere con noi Alice Tognacci, la nostra responsabile RSI Food. Noi abbiamo raccontato un po' i contenuti di questo articolo che trovate, potete andare a riprendere sul nostro portale RSI Food della RSI, il titolo, così lo trovate al volo, Il caffè migliora davvero l'umore. Io dico di sì, continuo a dire di sì, e dico anche che fa molto, al di là della concentrazione, anche del tipo di caffè e anche dove prendiamo il caffè. Anche questo non è secondario, ma magari su questo tema torneremo in un'altra occasione. Alice Tognacci, una buona serata.
Grazie a voi, a presto.
than a robin to make the winter go. And it takes two lips of fire to melt away the snow.
Well, it takes two hearts of cooking to make a fire grow. And baby, you've got what it takes. You know it takes a lot of kissing to make a romance sweet. Ah, it takes a lot of loving to make my life complete.
And it takes a lot of a woman to knock me off my feet.
And baby,
you've got what it takes.
I said, well, not
You know you've got just what it takes, because it takes more effort to stay away from you. It take more than a lifetime to prove that I'll be true.
Well, it takes somebody special to make me say I do. And baby, you've got what it takes.
Somebody special
like me, baby,
to make me say I do.
And baby,
you've got what it takes.
You wanna do it again now? Come on. And baby,
you've got what it takes.
One more time, one more again.
Oh yeah.
Ooh, and baby,
you've got what it takes.
And baby, you know you've got what it takes. Ed erano le Dizzy e Gregory Porter con questo brano del 2025 che ci ha portati dritti dritti al nostro appuntamento di Cappa e Spalla. E salutiamo subito il protagonista di questa sera, Pietro Montorfani, ben ritrovato a Rete 2.
Grazie Natasha, un saluto a chi è all'ascolto.
Allora, io lo dicevo questa sera in apertura di Cappa che Pietro Montorfani ci avrebbe portato in Qatar per raccontarci una storia davvero, davvero interessante, davvero curiosa. E allora, vogliamo parlare del singolare destino di un'importante biblioteca privata luganese che dopo alcuni decenni di apertura al pubblico sembrava quasi sparita dal radar, per riapparire però poi improvvisamente a migliaia di chilometri di distanza. Pietro Montorfani, dici di più?
Beh, sì, effettivamente è così, è una notizia piuttosto curiosa e per noi ticinesi di una certa rilevanza culturale. Si tratta della cosiddetta BING, la Bibliothèque Internationale de Gastronomie, che era stata fondata negli anni Ottanta a Sorengo dall'imprenditore italiano Orazio Bagnasco. Una biblioteca da molti ritenuta, io penso giustamente, la più importante collezione di libri manoscritti a tema culinario al mondo. Era stata presentata al pubblico nel 96, quando si stampò un sontuoso catalogo in tre volumi, e la biblioteca è rimasta poi aperta fino attorno al 2013-2014, prima a Sorengo, in casa dello stesso Bagnasco, poi a Lugano in una sede poco lontana dalla stazione. Dopodiché, come giustamente dicevi tu, il silenzio. Per una decina d'anni molti si sono chiesti dove fosse finita questa famosa biblioteca. Era stata smembrata, era stata venduta sul mercato antiquario, chissà, magari qualcuno l'aveva ceduta in blocco a un misterioso acquirente. E negli ultimi anni si sono rincorse un po' di leggende, chi si muove nel mio ambiente ne ha sentito un po', chi la vedeva in America, chi la vedeva in Germania, e improvvisamente in effetti è iniziata a circolare una notizia che è stata poi pian piano confermata in via ufficiale, ne ha parlato, per questo vorrei parlarne anch'io oggi, per esempio il Sole 24 Ore alla metà di aprile. E la notizia è quello che anticipavi tu, cioè i libri di Bagnasco sono effettivamente finiti tra le dune del deserto in Qatar e sono oggi parte delle collezioni del Museo di Arte Islamica di Doha. Autore della scoperta è stato un ricercatore dell'Università Cattolica, Simone Pregnolato, che si occupa di storia della lingua italiana ed è attivo in un gruppo di lavoro che sta allestendo un grande atlante della lingua, dei testi, della cultura gastronomica italiana su un arco temporale che va dal Medioevo all'Unità d'Italia. E Pregnolato era in cerca proprio di un singolo manoscritto che sapeva essere appartenuto a Orazio Bagnasco, quindi sapeva provenire da Lugano. Questo manoscritto lo ha trovato laggiù e assieme a tutto il questo manoscritto c'era l'intera biblioteca.
Ecco, Pietro Montorfani, la domanda nasce spontanea, ma che cosa se ne fanno a Doha di una collezione di libri provenienti dall'Europa, esclusivamente dedicati per di più ad un aspetto specifico della cultura occidentale, ovvero le abitudini culinarie?
La domanda direi è legittima, la cosa può sorprendere, ma solo fino a un certo punto. Ricordiamo tutti, credo, le recenti campagne di acquisti di capolavori dell'arte occidentale, che so, il Salvator Mundi attribuito a Leonardo da Vinci venduto a cifre astronomiche, acquisti fatti tutti allo scopo di arricchire le collezioni dei musei arabi, ad esempio il Louvre di Abu Dhabi negli Emirati. In questo caso invece la biblioteca sembrerebbe essere stata comperata in blocco probabilmente attorno al 2014 dalla sceicca del Qatar Al-Mayassa, che è uno dei grandi mecenati del mondo arabo, per poi farne donazione direttamente alle collezioni della rete nazionale dei musei del Qatar. Si vede che la gastronomia europea e italiana in primis ha un suo appeal anche là, tra le dune del deserto. Io vedrei però una ragione in più. Nel catalogo, che è davvero molto bello, il catalogo che citavo, quello del 96, ci sono alcuni manoscritti che sono interessanti in una prospettiva che potremmo definire multiculturale. C'è ad esempio un Taquinum Sanitatis del XV secolo, che è la traduzione latina di un testo di un medico arabo, Ibn Butlan, e quindi capiamo l'interesse che possono avere oggi gli arabi per manoscritti che sono sì della cultura medievale europea, ma che testimoniano una circolazione delle idee che era tipica di quell'epoca, soprattutto del basso medioevo, e la biblioteca di Bagnasco testimonia anche tutto questo grande movimento di sapere tra mondo arabo e mondo europeo a cavallo dell'anno 1000 e oltre.
Quindi adesso abbiamo capito perché è finita laggiù, stiamo parlando di una meravigliosa biblioteca che per 3 decenni ha avuto sede qui da noi, nel Lugalese, adesso si conserva, si trova dall'altra parte del mondo. Pietro Montorfani, a questo punto possiamo pensare che per Lugano, il Canton Ticino in generale, si sia trattato di un'occasione persa?
Allora, con il senno di poi, certo, è sempre facile, però a conti fatti direi di sì, penso che possiamo proprio dirlo, a malincuore si tratta di un'occasione perduta, perché dopo la scomparsa del fondatore Orazio Bagnasco nel 99 e soprattutto attorno al 2013 si erano mosse alcune istituzioni, si erano fatte avanti con la fondazione che gestiva questi libri, so che si è mosso per esempio il Comune di Lugano, il Comune di Sorengo, anche l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e Colorno, l'Accademia Barilla e altri. La richiesta però era davvero molto alta, era una cifra a 6 zeri e le istituzioni, sia quelle italiane che quelle svizzere, alla fine hanno desistito. Peccato, io credo, perché unendo le forze, con il cantone ad esempio, i comuni, ma anche pensando alla presenza dell'USI che era stata fondata da pochi anni, forse si sarebbe potuto cercare di trattenerla in Ticino. Ricordo tra l'altro che da poche settimane la cultura gastronomica italiana, la cucina italiana è stata riconosciuta quale patrimonio mondiale immateriale dall'UNESCO, quindi possiamo immaginare, certo, oggi poter vantare a Lugano, in Ticino, nella Svizzera italiana, una simile biblioteca sarebbe stato un bel atu, una carta importante da giocare in prospettiva futura. Ma poi direi anche, non dobbiamo dimenticare che questi manoscritti appartenuti a Bagnasco sono stati studiati in modo approfondito da alcuni studiosi, soprattutto negli anni 90, e tra l'altro nell'ambito di quelle ricerche si era riusciti a risalire all'identità del famoso maestro Martino, che è uno dei primi cuochi della storia di cui si è conservato un ricettario. Prima di allora si pensava che maestro Martino fosse di Como. E con una triangolazione tra questa biblioteca Bagnasco, una biblioteca di Riva del Garda, con le ricerche di alcuni studiosi che vorrei citare, Bruno Lariù, Marta Lenzi e Giuseppe Chiesi, è stato possibile dimostrare che in realtà non era di Como, ma era di Torre, in Valle di Blegno, e si chiamava Martino de Rubeis, oggi potremmo chiamarlo Martino Rossi, un nome del genere. Si trattava quindi di un cuoco ticinese, tra qualche virgoletta, insomma una cosa un po' nostra, come è nostra in fondo tutta la cultura italiana nella sua accezione lombarda. Allora alla fine, se dovessi trarre una conclusione, ecco, possiamo solo ringraziare gli arabi per averla salvata, questa meravigliosa biblioteca, e per metterla a disposizione di tutti, anche se non proprio a portata di mano. Ma mi dicono che faranno un bellissimo sito web, la catalogazione e la digitalizzazione sono già in corso, quindi in qualche misura resterà accessibile anche ai ticinesi.
Anche ai ticinesi. Allora, storie fantastiche e curiose di biblioteche, di libri, gastronomia e libri culinari. Pietro Montorfani, grazie per averci portato in questo viaggio ideale dal Ticino al Qatar, e una buona serata, risentirci presto.
A voi, a presto.
I don't mind other guys dancing with my girl. That's fine. I know them all pretty well. But I know sometimes I must get out.
E chiudiamo questa sera, perché siamo già arrivati in chiusura della nostra puntata di questa sera di K. Chiudiamo con questo grande classico degli Who, The Kids Are Alright, brano tratto dall'album My Generation. Correva l'anno 1965 ed era il disco d'esordio del gruppo inglese The Who. E noi ci lasciamo, domani K torna naturalmente come sempre alle 17, tra poco c'è Modem, alle 19 con l'appuntamento con l'informazione con 6 di sera, e poi vi segnalo, ma l'abbiamo già fatto questo pomeriggio, nel nostro pomeriggio musicale di Rete 2 con Claudio Farinone e Cristian Gilardi, questa sera alle 20:30 al Cinema Teatro di Chiasso ospita un doppio concerto di grande intensità artistica, e la maggiolata noi la trasmetteremo in onda, in diretta, qui su Rete 2. A partire dalle 20.30 ci sarà qui in diretta Martino Dont, quindi segnatevelo, stasera alle 20.30. Noi ci salutiamo, come sempre è stato un piacere stare in vostra compagnia, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di serata e a risentirci, se vorrete, domani. Buona serata, a risentirci presto.